Bentornati amici e amiche di The Next Chapter, questo è The Next Chapter e se vi sembra strano sentire la mia voce subito all'inizio è perché fa effettivamente strano, fa molto strano anche a me, ma d'altronde siamo una redazione di cialtroni e quindi io sono Niccolò Scarpelli e solo per questa sera si spera sarò il direttore, direttore provvisorio perché Alberto Mappelli chissà cosa sta facendo. Capitolo 64, redazione a ranghi ridotti, perché Michele Pelacci, come ben sapete, è in California, beato lui. Un'altra persona che era fuori dall'Italia negli ultimi giorni è Leonardo Flori, che spero si sia ripreso. Ciao Leo.
Ciao, ciao a tutti. E per presentare era meglio se dicevi bentornati amici e amiche di The Next Chapter, questo è il TG1, però va bene anche così.
Beh, potremmo tranquillamente fare anche il TG1, nel senso abbiamo
la parte della cronaca ce l'abbiamo.
Abbiamo degli esperti, non lo so, di sociologia e diritti umani tipo Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Ciao Nicolò, complimenti per l'intro, devo dire inaspettatamente bravo. Ciao a tutti e bentornati.
Direi che... Ah no, devo salutare un'altra persona di cui mi ero dimenticato. Ciao Jacopo Rocco o Rocco, come ti piace di più, Gramegna.
Ma prima Rocco, poi Jacopo. Vabbè, comunque...
No, di questa intro... JRG, capito?
Vabbè. Comunque, di questa intro due cose mi sento di dire. Uno, che non è che fa effettivamente strano, fa effettivamente schifo. La seconda è che Zullo è sempre l'esperto di cose di diritto, di diritti umani, di sociologia, invece io sono sempre l'esperto di stronzate. Come funziona qui? Cioè, ci sono studenti di diritto serie A, studenti di diritto...
A me mi hanno detto sei un grandissimo esperto di Amadeus.
forse hai invertito le presentazioni che ti avrà preparato Pelacci dalla California. Comunque...
Perfetto, finiti i convenevoli. Da buon direttore ricordiamo che potete riascoltare questo episodio e tutti gli altri episodi seguendoci sulle nostre pagine social, Twitter, Facebook, non so cos'altro abbiamo, Spotify, eccetera eccetera, chiocciolina Next Chapter Pod, giusto?
Sì, giusto, bravo.
Perfetto. Cominciamo subito, bando alle ciance, perché siamo arrivati a metà stagione. Tutte le squadre hanno disputato la loro prima parte, di loro primo 50%, e diciamo che è arrivato il momento non solo di concentrarsi su quello che sarà della seconda parte di stagione, ma su quelli che saranno, diciamo, come si possono dire, le sfumature, no, della seconda stagione, perché comunque gran parte delle partecipanti ai prossimi playoff già le conosciamo, o comunque dovrebbero essere quelle, al netto di sorprese. Credo che soltanto l'ultima seed da Ovest sia veramente in ballo, ma è molto importante anche come ci si piazza e come si arriva. Quindi volevamo fare una puntata su le eventuali seeding, come arriveranno le squadre, fra quelle squadre che sono già ai playoff, dividendoci ovviamente fra est e ovest. Non mi ricordo più da quale conference avevamo detto di cominciare, credo dall'est. Perfetto, quindi cominciamo dalla Eastern Conference. Allora, diciamo che Brooklyn e Orlando, essendo quelle più deboli, o comunque ancora, nel senso, devono conquistarsi, no, il loro posto, le lascerei stare, così come lascerei stare Milwaukee, che avendo 8 partite di vantaggio sulla seconda piazza in questo momento forse fanno un po' categoria a parte. Le altre 5 squadre secondo me sono tutte molto interessanti da seguire in questa seconda parte di stagione, perché in questo inizio si sono un po' equivalse, no? Magari i valori sono diversi, però ci sono due squadre fra Miami, che è seconda, e Philadelphia, che è sesta. Quindi, chi vi piace di più? Quale secondo voi sarà la squadra arriverà a seconda? Quale squadra vi preoccupa di più? Sbizzarritevi.
A me personalmente la squadra che mi piace di più in questo lotto è sicuramente Miami.
E siamo due.
Sì, ma Ale non sarà d'accordo perché ci avrà Toronto, ma lui è strano, gli piacciono i canadesi. E, no, niente, Miami da tanti c'era l'auspicio che potesse fare un salto di qualità quest'anno con Butler. Fatto sta che il salto di qualità non solo c'è stato, ma non è dipeso solo da Jimmy Butler. O meglio, Jimmy Butler è stato calato in un ambiente perfetto per le sue caratteristiche tecniche, però c'è da sottolineare la crescita di tanti altri giocatori. Il primo sicuramente da cui partire dietro a Butler è Bam Adebayo, che sta disputando una stagione strepitosa, la stagione in cui è diventato un semi all star, un papabile all star, anche se la gente pensa che Taco Fall lo meriti più di lui secondo i voti. E niente, per me lui è l'emblema di questa Miami ancora più di Butler, perché incarna delle caratteristiche incredibili. Cioè, è un centro che più di metà delle volte che prende un rimbalzo poi fa partire l'azione direttamente lui, porta sulla palla come un playmaker. Kevin O'Connor di The Ringer più volte l'ha paragonato in qualche modo a Draymond Green per queste sue caratteristiche di dimensioni fisiche enormi, perché è enorme anche se non è altissimo, e playmaking. E poi vabbè, ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, da Duncan Robinson, che dall'inizio anno sta facendo bene, così come Kendrick Nunn, Herro, che aveva per cui c'era hype, ma che sta confermando quanto di buono si poteva sperare. Tutto orchestrato ancora una volta da un allenatore di cui si parla veramente troppo poco e che ogni anno ci dimostra di essere uno dei migliori, secondo me 5 di tutta la Lega, che è Rick Spoelstra.
Anche Gramelli aveva detto Miami, giusto?
Sì, sì, assolutamente. I motivi sono questi, cioè anche la possibilità di andare lunghi nelle rotazioni, aver trovato del talento da valorizzare anche dove sembrava non ce ne fosse, perché penso all'utilizzo che si fa in questa la scorsa di giocatori come Derrick Jones Jr., sembravano giocatori quasi da G-League, invece c'è un ruolo importante per lui, per Duncan Robinson, che è uno dei migliori tiratori dell'NBA, numeri alla mano, chiaramente la valorizzazione dei rookie. Ma io, più che parlare della squadra che più mi piace, se permettete, preferirei certo. preferirei parlare di quella che in realtà più mi piace in potenza, cioè secondo me è la squadra più forte in potenza, ma sicuramente è la squadra più contraddittoria. Forse sono quello che più di tutti ha battuto su questo tasto, perché Pelacci non c'è, fondamentalmente, anche perché lui vede sempre tutto rose e fiori. Stiamo parlando chiaramente di Philadelphia Sixers, che per me sono chiaramente di questo lotto la squadra con più talento diffuso e più anche possibilità di competere realmente in playoff. Cioè, questa è una squadra che i playoff ci aspettiamo tutti possa girare, diciamo, una vite e spingere un bottone e cominciare a performare tutte le serie a un altro livello, cosa che fin qui non abbiamo visto a livello di continuità, a livello di proprio senso di comfort che danno quando giocano insieme. A me non sembra una squadra che si trova bene a giocare insieme per le connessioni che si creano tra i giocatori, per appunto i tanti compromessi diversi, ne abbiamo già parlato, a cui bisogna scendere. Ecco, io penso che arrivata a questo punto della stagione, con ancora tutto recuperabile, perché abbiamo detto ci sono solo due partite tra loro e il secondo posto, probabilmente è arrivato anche il momento di capire quanto potrà influire all'interno della rotazione coach Brown, perché abbiamo visto che effettivamente c'è poco dopo il quintetto, non c'è granché. Abbiamo visto che la scelta più importante della stagione fino a questo momento dal punto di vista contrattuale è stata presa, cioè che cosa si fa di Burke? Era questa la grande domanda, perché poi i contratti dei quintetti sono tutti bloccati e c'è poca possibilità di fare altro. Questo dice anche lungo sulla possibilità di agire effettivamente sul mercato di questa squadra. Ecco, adesso bisogna capire come si agirà proprio all'interno della costruzione tecnica dei possessi. L'abbiamo detto, c'è una sorta di pesantezza, di peso che si sente in questa squadra, ma il potenziale non è in dubbio e in realtà il record non è neanche disastroso, siamo parlando di una squadra a due vittorie dal secondo posto. Al contempo dovrebbe essere una squadra che insieme a Milwaukee dovrebbe essere la favorita per la finale a Est, e questo ci dice che effettivamente è una squadra dai due volti in tutto, proprio in tutti gli aspetti in cui la si può valutare, tutti, dalle preferenze dei propri giocatori cardine, e lo dici anche tu dall'anno scorso, stiamo parlando di Embiid e Simmons e dei ritmi di gioco, all'uso che bisogna fare di certi giocatori. All'Horford ha reso molto meglio quando non c'è stato Embiid, va sottolineato, proprio alle due velocità di rendimento che questa squadra sta mostrando. C'è sempre una doppia chiave di interpretazione in cui le luci e le ombre si equivalgono praticamente sempre, quindi io mi sento di dire sicuramente sarà la squadra più interessante da seguire in questa metà di stagione che sta arrivando, perché ci darà delle risposte rilevantissime in ottica playoff, e secondo me è anche una di quelle squadre che, se ai playoff veramente gira il bottone, gira la vite o spinge il bottone, diventa davvero difficile da fermare. Però non vorrei, e qui mi tocca fare paragoni, a me non piace tantissimo farli, però tocca dire che se questo bottone non viene girato si finisce a paragonarle alla Boston dell'anno scorso, tantissimo potenziale, e poi però una connessione tra i giocatori, una capacità di portare il totale dei giocatori a essere superiore alla somma, essere superiore alla somma dei singoli talenti, che effettivamente non è mai stata trovata.
Tra l'altro Miami e Philadelphia a questo inizio di stagione hanno avuto un problema piuttosto uguale, un po' lo stesso problema, cioè ovvero sia va molto forte in casa e molto male in trasferta. Addirittura a Philadelphia sono 8, stavo guardando ora, sono 8-14 lontano dal palazzetto amico. Vanno molto meglio in casa, per esempio, in trasferta, e ovviamente molto meglio anche in casa, gli Indiana Pacers, che credo siano la squadra che intriga di più. Ale, o sbaglio?
Ma non so se sia quella che mi intriga. Allora,
hai detto te che volevi parlare di Indiana.
Allora, la premessa, no, tutto quanto,
che di più è Toronto, lo so.
Esatto, però
su allora, cioè, arriviamo tra un attimo.
Che punto è che questi stanno 28-15, vengono da 5 vittorie consecutive, l'ultima peraltro stanotte a Denver, che non è mai facile, anche se Denver era disastrata in termini di assenze. In casa,
12 anni non facevano a Denver.
Ah, in casa hanno uno dei record migliori della Lega, perché ne hanno perse solo 5, e sono ad una partita e mezza dal secondo posto, il che sarebbe tutto normale se non fosse che il miglior giocatore di questa squadra rientra tra 10 giorni. Per quanto mi riguarda, non lo so, diventa quasi cioè mi ritrovo quasi a essere preoccupato, no, per il rientro di Oladipo, se non altro perché la lineup titolare dei Pacers, cioè Brogdon, Lamb, Warren, Turner e Sabonis, ha il sesto net rating tra tutti i quintetti della Lega con almeno 200 minuti e prende 98 punti su 100 possessi, cioè stanno andando veramente col pilota automatico. Poi sono una squadra strana, no? Perché offensivamente sono molto vecchio stile, sono la squadra che tira meno da 3 punti, giocano pochissimo isolamento, giocano tanto mid range, mi sembra sono sotto solo a San Antonio rispetto ai tiri dal mid range. E in questo li sta aiutando tanto Warren, che sta avendo un'ottima stagione, che ne dica Butler, che da quando c'è stato l'affair Butler-Warren, peraltro Warren è 5-0. E soprattutto però adesso qua ne parlerei anche con voi, mi sembra che la coesistenza Sabonis-Turner, di cui tanto si parlava a inizio anno, stia funzionando, ma più che altro perché ha un senso, no? Secondo me, cioè, questa squadra nasce e muore sui pick and roll, spread pick and roll di Brogdon e Sabonis infatti è il lungo che gioca più pick and roll di tutta la Lega, segna 1.14 per pick and roll, per possesso in pick and roll, penso sia una delle migliori statistiche di tutti i lunghi. E in queste situazioni avere un giocatore come Turner, che ti tiene occupata la difesa sul perimetro, Turner che peraltro tira 40% in spot up, e che comunque poi dietro ti fornisce quel livello di difesa, secondo me non è un lusso da poco. Adesso bisogna vedere come rientrerà Oladipo, E non sarà secondo me facile inserirlo in questo meccanismo, cioè l'aveva detto anche Pritchard qualche tempo fa da Wojnarowski che sarebbe stata una fase fondamentale della stagione dei Pacers, quella di gestire il rientro di Oladipo, perché il pick and roll Sabonis-Brogdon secondo me sta andando davvero in maniera eccezionale, cioè Brogdon sta vivendo una stagione pazzesca e anche Sabonis chiaramente, che meriterebbe davvero l'All-Star Game quest'anno.
È cresciuto tanto anche come playmaking 5, cioè quando è mancato Oladipo tante responsabilità se le prese Sabonis per la creazione anche dal post alto, ha fatto tante partite sopra i 5 assist.
Stanotte tra l'altro mi sembra prima tripla doppia della carriera.
Sì, ma questa squadra vive di spread pick and roll, di extra pass di Sabonis dopo il roll, e quindi non lo so, cioè ora come ora togliere la palla dalle mani di Brogdon, snaturare un po' quel pick and roll, per quanto comunque Brogdon lo sappiamo sia un giocatore straordinario anche lontano dalla palla o come playmaker secondario, ecco, sarà una cosa che andrà gestita, ecco, non so cosa ne pensiate voi.
A me piace, cioè interessa come discorso quello che hai fatto tu sul dualismo Turner-Sabonis, che quest'anno sembra essersi risolto, e sono d'accordo con te nel dire che per ora almeno è stato risolto, perché effettivamente gli hanno dato un senso. Traducendo, sa che su quale sia il miglior giocatore dal punto di vista offensivo ormai non c'è più il minimo dubbio, cioè Sabonis prende Turner e gli gira intorno 3 volte nella metà campo offensiva. Però la solidità difensiva che può portare Turner al quintetto, e che come hai detto te fa risultare il quintetto degli Indiana Pacers uno dei migliori della Lega, probabilmente va a completarsi in modo più o meno perfetto con quelle che sono le caratteristiche di Sabonis, creando una coppia di lunghi che magari non era facile da gestire.
Sì,
quello che mi chiedo è quanto sia sostenibile questa cosa, perché...
Esatto.
Hanno fatto un ottimo contratto a Sabonis a inizio stagione nei Pacers, non mi ricordo precisamente le cifre, ma me lo ricordo piuttosto vantaggioso per Indiana. Però è quando sarà il momento di ripagare anche Turner, cioè a livello contrattuale può essere un po' un casino.
Turner peraltro mi sembra lo abbiano già rinnovato, adesso vado a memoria, adesso te lo trovo. No, però la mia preoccupazione più che altro è quanto... un giocatore di 22 anni come Turner possa accettare questo ridimensionamento del ruolo, perché comunque tutte le statistiche di Turner hanno subito un ridimensionamento notevole, esatto, cioè per punti, rimbalzi, anche stoppate, e quindi quello secondo
Infatti...
me è un po' il punto interrogativo. È un po' un punto interrogativo, cioè quanto Turner in fin dei conti possa accettare di fare un po' il baluardo difensivo,
esatto,
limitando poi il suo gioco offensivo, che comunque è ottimo, cioè ha potenzialità straordinarie, lo sappiamo, ma che però è effettivamente, almeno al momento secondo me, è effettivamente sottoutilizzato, ecco.
No, l'esempio perfetto di quello che dici ce l'ha dalla partita di stanotte, che dicevi, la vittoria a Denver, in cui va bene uno 40 minuti e l'altro 20, però Sabonis 22-15-10, Turner 3-2-1.
In 20 minuti.
Sì.
Sì, no, infatti io... Allora, è difficile, secondo me, mettermi nei panni di Indiana e dire di dare via Miles Turner, perché comunque i Pacers, giustamente, devono ragionare e ragionano come un mercato di seconda fascia. E quindi... giocatori di 23 anni con le potenzialità di Turner, che comunque sono buoni giocatori NBA, non sono così facili da trovare, però non sono così sicuro che questa sia una struttura che sul lungo barra lunghissimo termine sia destinata a durare, un po' perché
e a competere anche.
Sì, senza dubbio. No, il punto è che secondo me dipende cosa si intende per competere, perché secondo me Indiana fare playoff,
competere per
fare anche un altro salto di qualità. No, ma è vero. È un po' una situazione difficile, perché Indiana, cioè, secondo me non è che ha tutta sta voglia di dar via Miles Turner, almeno che non arrivi uno che gli dà un'offerta veramente veramente grossa.
Su questo sono d'accordo.
però cioè, sono curioso di vedere, perché Miles Turner in questo momento, cioè, in attacco sta o in un angolo o dietro la linea a tre punti a aspettare facciano tutto gli altri. Cioè, è vero che c'è anche del suo, perché secondo me già dall'anno scorso ha un po', è un po' entrato in una specie di, come si potrebbe dire, in un plateau tecnico da cui non riesce a uscire, cioè ha raggiunto, diciamo, il livello e non riesce a sbloccare il livello successivo, quindi bisogna un attimino capire anche la sua evoluzione, però cioè, è un ruolo veramente veramente marginale che non so quanto possa essere gratificante sul lungo periodo. E come giustamente dicevate voi prima, cioè Sabonis è un altro tipo di giocatore. È una situazione intrigante quella dei Pacers, secondo me è una situazione intrigante che da tenere d'occhio da qui all'8 febbraio, perché comunque è vero che non avranno modo di poter testare che squadra sono, perché Oladipo, che credo rientri il 29-30 di gennaio, avrà fatto solamente forse due partite e chissà quanti minuti poi giocherà. Però ecco, cioè i Pacers sono una squadra vera, sono lì, si giocano la loro possibilità di prendere un buon piazzamento, potrebbero essere anche una squadra a tenere d'occhio, appunto, come dicevo, da un punto di vista di mercato. Una squadra che secondo me arriverà davanti a Indiana, non so chi stia parlando nel microfono, sono i Raptors, che credo fossero la squadra che magari intrigava di più Ale, e diciamo li copro io, perché comunque di Toronto ne abbiamo già parlato più volte. A me non solo mi intrigano tanto, ma secondo me i Raptors, che ora scongiuri da fare se, per i tifosi Raptors, per i tifosi Toronto, hanno ritrovato tutti i giocatori che sono almeno i primi sei della rotazione, che sono stati fuori sostanzialmente a giro dall'inizio dell'anno, perché non sono mai stati insieme. Lo starting five di Toronto, quello con Lauri, Van Vliet, Anunoby, Siakam e Gasol, ha giocato insieme 12 partite, quindi veramente poco. Secondo me, se sono tutti sani, i Raptors, a mio modo di vedere, sono la squadra che ha più probabilità di arrivare a seconda, perché sono forse la miglior squadra, non la miglior squadra per valore assoluto rispetto sicuramente a Philadelphia e forse neanche rispetto a Milwaukee, però come abbiamo già detto altre volte, i Raptors sono una squadra vera, ma vera per davvero. E quello che mi intriga a me, non so a voi, infatti vi rigiro la domanda, è che sono una delle tre o quattro squadre che mi incuriosiscono di più da qui all'8 febbraio.
Esatto.
Ovvero sia che secondo me, dal mio modo di vedere, Toronto per me cercherà di essere aggressiva. Il che vuol dire tutto e vuol dire nulla. Però cioè, quelli che compongono lo starting five, riformulo meglio, ovvero sia quelli che ho detto prima, con Gasol da centro, non ce li vedo ad andare via. Cioè, almeno che qualcuno non arrivi con un'offerta allucinante per Lauri, non vedo, o per Gasol, non ce li vedo andare via. Ibaka è una situazione più intrigante, perché in scadenza guadagna 23 milioni, che vuol dire sono tanti, si può arrivare a un altro giocatore diverso, ed è un giocatore molto importante, ovviamente, però queste partite in cui, dovendo allungare rotazioni, hanno dato più minuti anche ad altri giocatori, hanno fatto vedere questi quintetti, queste second unit con queste combo con Boucher e Hollis Jefferson, che onestamente sono intriganti. Non so quanto si fideranno poi di utilizzarle anche per buona parte dei minuti nei playoff, però potrebbero essere intriganti. Non so che ne pensate voi, ma per me i Raptors sono una squadra da tenere molto in considerazione. Cioè, se si muovono bene e aggiungano un pezzo, non vedo perché non dovrebbero ambire non a fare una buona campagna di playoff, ma a prendersi la finale di conference, ecco.
Ma guarda, tra l'altro, quando abbiamo intervistato Toscario l'ha anche fatto capire, ha detto quello che ci intriga è al contempo costruire mentre si sta cambiando, quindi ha fatto capire che effettivamente qualcosina potrebbe anche cambiare in un senso o nell'altro per Toronto, che è una cosa molto interessante. Effettivamente il contratto di Ibaka non sarebbe male da muovere a livello proprio di mercati che si vanno a toccare, di possibilità che si vanno a creare, poi che tra l'altro assomiglia un po' ad un'altra situazione che andremo a analizzare magari più avanti nella puntata, perché è stata veramente una settimana un po' carina da questo punto di vista. Comunque dicevo, sì, secondo me la possibilità ce l'hanno per provare a essere anche, perché poi effettivamente loro un pattern su cui muoversi che li ha portati fino in fondo l'anno scorso ce l'hanno già, quindi possono provare a modificarlo leggermente, ma sanno esattamente dove andare. Non c'è più Kawhi Leonard, non c'è più Danny Green, ci sono tante divergenze, però il sistema è rimasto tale quale, pure loro hanno scoperto come valorizzare, perché ragazzi, Boucher 2 anni fa ha vinto MVP, l'anno scorso ha vinto MVP e miglior difensore dell'anno in G League, quest'anno è un pezzo efficiente di una squadra di rotazione NBA. Terence Davis è stato trovato e ha dato un buon apporto. Hollis Jefferson l'hanno raccattato per nulla, è un pezzo importante. Cioè, questa è una squadra che ci sa lavorare anche con i giocatori di bassa rotazione. Se facciamo il paragone con quello che è successo negli anni passati a Golden State, abbiamo detto l'anno scorso, Golden State sbagliava sempre gli ultimi della rotazione, a me sembra che Toronto invece ci sappia fare questo genere di giocatori.
C'è qualcuno preoccupato della situazione dei Celtics, che hanno perso 7 delle ultime 12, si sono un attimino ridimensionati? Per carità, nulla di terrificante, anche perché comunque sono stati molto conservativi, hanno tolto un po' di partite a Tatum, a Brown, l'altra sera anche a Kemba, però...
Io volevo dire una cosa che però non risponde a nessuna delle sue due domande.
Fantastico!
però è sui Celtics.
Certo.
No, e il fatto per me è che non è che questo filotto, tra virgolette, di sconfitte li ha tanto ridimensionati, è più che, secondo me, noi, me compreso, però fino a un certo punto, perché sennò non direi questa cosa adesso, ci eravamo un po' fatti fuorviare dal super inizio dei Celtics e magari li avevamo considerati, li avevamo sopravvalutati, tra virgolette, mi domando, perché alla fine i Celtics sono un'ottima squadra, con degli ottimi giocatori, con un super allenatore, e che sembra davvero che abbia giovato dall'uscita di scena di Irving. Però alla fine, cioè, senza fare troppa filosofia sulla questione, andando a cercare troppo il pelo nell'uovo, mi fanno un po' storcere il naso banalmente a livello di talento rispetto ad altre, se bisogna parlare di candidarsi alla finale di conference, perché Bucks, Sixers e forse anche Miami e Toronto, secondo me, possono avere qualcosa in più dei Celtics a livello proprio di talento puro, e non sono sicuro che questo qualcosa sia colmabile attraverso un grande allenatore, anche perché anche le altre squadre sono dotate di grandi allenatori, e questo, e non hanno, anche secondo me, cioè, o almeno ho notato un po' di carenza da parte di Kemba Walker a, non saprei come definire, a essere un closer, a essere un one man show in almeno in certe partite. Cioè, Walker è una cosa che ho sempre pensato io su di lui, è un fenomeno, ma non è un fenomeno. Non so se mi sono spiegato bene, non ho parlato tanto italiano.
No, io personalmente ho capito. Non lo so, sì e no. Cioè, sono un'altra squadra. È difficile, cioè, io sono veramente curioso da questi playoff della Eastern Conference. Cioè, sono molto più incuriosito, se si parla da un punto di vista regular season, delle prossime 40 partite dell'Ovest, non solo perché ci sono 7 squadre che si giocano un posto, sostanzialmente l'ultimo del tabellone, ma anche per quelle sopra, e ora tra un attimo ne parliamo. Ma da un punto di vista playoff, a me i playoff della Eastern Conference mi piacciono molto e mi intrigano un casino, perché tutte le settimane cambio idea su una squadra. Cioè, secondo me ci sono davvero 5 squadre e mezzo che hanno la possibilità di dirla loro. È chiaro poi che Milwaukee e Philadelphia magari vanno messe un gradino avanti, mezzo gradino avanti. Però cioè, Celtics, Miami e Toronto sono tre squadre che se ci vuoi vincere cioè non ti lascia nulla lì. Cioè, sono tre squadre vere, ecco. Sono tre squadre vere e le devi battere.
Eppure sulle 5 squadre e mezzo, io lo so che la tua mezza sono i Pacers, eppure per me i Celtics...
No, a caso.
Non lo so, perché per me i Celtics sono invece la variabile meno impazzita di questo gruppo, nel senso sono un'ottima squadra, sono indubbiamente un'ottima squadra, una squadra che fai fatica ad affrontare, ma sono la squadra che mi aspetto, allo stato attuale delle cose, naturalmente salvo movimenti, che mi aspetto arrivati ad un certo punto dei playoff incontrino un ostacolo di fronte al quale tutti noi saremo qui a dire questo era effettivamente il ceiling di questa squadra, oltre il quale difficilmente era ipotizzabile che questa squadra andasse, perché io ho una serie di 7 partite contro Embiid, io non so come i Celtics potrebbero vincerne 4 allo stato attuale delle cose, no? E ti direi, ti darei la stessa risposta su una serie sono di d'accordo. 7 partite contro Marc Gasol, quindi sui limiti strutturali, tecnici di questa squadra, secondo me sono lì, sono davanti a tutti. Poi è ovvio che quando nell'ultima settimana perdi con Phoenix, perdi con Detroit in casa, vabbè, cioè, sono sconfitte che insomma non fanno mai piacere. Però ecco, i Celtics secondo me sono forse ancora meno dei Pacers la variabile meno impazzita di
questo
playoff.
Allora facciamo così, diamo Miles Turner e Boston e vediamo succede.
Sabonis per Jalen Brown c'era quasi stato, dice, no non è vero, l'estate scorsa. No, è vero, so, alla fine sono un jump shot team che dipende molto dalle percentuali del tiro e da come muovono il pallone in attacco. Il punto è che il punto su Boston, dal mio modo di vedere, è che sono la squadra di Stevens, cioè sono molto squadra di Stevens come lo erano 2 anni fa, e quindi poi diventano camaleontici, diventano fastidiosi, difendono duro a Boston, prendi gli insulti, insomma, cioè ce li vedo a dare fastidio, ecco. Sono d'accordissimo con te, una serie contro Philadelphia secondo me sarebbero veramente in un matchup infernale. Altro da dire sull'est?
Se no, facciamo le graduatorie, come finisce? Queste 6 come finiscono? Dopo Milwaukee, come va?
Ah, minchia.
Miami, Boston, Toronto, Indiana, no, quali altri ci sono?
No, sì, vabbè, non ci interessa sapere. Allora io dico vabbè, Milwaukee, Toronto, Miami, Philadelphia, Boston, Indiana.
Io mi sono scordato Philadelphia, forse sì, sicuramente.
Io non so come finiscono, ma ripeto, secondo me a ranghi completi la seconda seed la piglia Toronto.
Io dico seconda Miami e sesta ci arriva Boston, le altre in mezzo non lo so.
Wow. No, io sono quasi sicuro di aver lasciato fuori Philadelphia, ma non voglio rifare, non voglio rifare tutto, perché se lo rifaccio dico che lascio fuori un'altra.
Perfetto, quindi passiamo dall'altra parte del Mississippi, dove c'è sostanzialmente una situazione abbastanza similare, ovvero sia c'è una squadra che sono i Lakers piuttosto in controllo della prima seed,
non
hanno 8 partite di vantaggio ma 4 e mezzo. Ecco, guarda, sfrutto questa tua indolenza per dire su Milwaukee io ho dato per scontato si fosse tutti d'accordo che a questo momento no, sono la prima seed da un punto di vista regular season. Abbiamo la stessa certezza sui Lakers? Così brevemente, sì, no.
Sì.
No. Quattro partite e mezzo di vantaggio sulla seconda seed.
Per come ci ha abituato l'NBA recente, sì.
Sì,
sono abbastanza sicuro resteranno primi, e magari non con 4 partite e mezzo, però.
Ok, quindi che dicevo, ah ok, situazione simile a quella della Eastern Conference, perché sotto appunto i Lakers ci sono 4-5 forse 6 squadre, anche se i Thunder, per quanto siano più vicini incredibilmente al fattore campo che a essere fuori dai playoff, tenderei con senza voler irritare la Thunder tenderei diciamo a escluderli da questo novero di squadre, però appunto i Clippers che sono 13 che sono secondi, Denver e Utah 29-13 sono a mezza partita, sono lì, e Houston e Dallas sono a stretto contatto, insomma ci sono 5 squadre in 3 partite. Invece di chiedervi chi vedete meglio o chi vedete peggio, avrei 2 domande per iniziare. Innanzitutto, se questa diciamo regressione di Dallas secondo voi è da considerare come un trend che si consoliderà nella seconda parte? Io non credo, cioè i playoff non credo siano a rischio, però ecco, se sono destinati a staccarsi e ad essere più sesta, quinta, forse addirittura settima, boh, si vedrà. Piuttosto, come vedete, restando sempre in Texas, questo momento di Houston, che mi sembrano stiano perdendo un attimino il filo, il bandolo della matassa.
Su Dallas ti dico sì, perché gli altri attorno a Doncic sono troppo normali e Porzingis non è ancora Porzingis, diciamo così.
10 partite ha saltato, diciamo.
Sì, esatto.
Vi preoccupa questa cosa un po'. Insomma, 10 partite sono un po'.
Se gli hai dato il Super Max.
No, super no, però Max.
Ti hai detto, scusami, il Max alla prima occasione, questo volevo dire.
Sì, no, sono d'accordo in realtà su Dallas, cioè non so se sarà un trend che si consoliderà, ma è sicuramente fisiologico, cioè mi aspettavo un calo, nel senso che nella prima parte di stagione sta veramente andando tutto bene, cioè al di là di Porzingis e Doncic, gli altri penso tutti stessero giocando il miglior basket della loro carriera, tutti quanti. Quindi mi aspettavo un rallentamento, non so quanto sarà drastico, sicuramente non me li aspetto fuori dalle 8 e non, in realtà non me li aspetto neanche sotto il sesto, se non altro perché anche sotto OKC sì, non ha nessun interesse a salire perché deve tenersi la scelta. Mentre su Houston sì, cioè se non godessi sarei preoccupato perché perché le cose stanno andando male, cioè anche adesso che invece Westbrook sembra stare iniziando a inserirsi all'interno dei meccanismi, cioè c'è questa difesa che continua ad essere abbastanza impresentabile, anzi abbastanza impresentabile, cioè sono 17esimi per defensive rating, prendono 110 punti su 100 possessi, non puoi permettertelo se sei una contender, non, è proprio una cosa che non puoi fare, e, non lo so, vale per me un po' lo stesso discorso che vale per Boston, io vedo in questa squadra dei difetti strutturali che secondo me poste al netto di prestazioni davvero epocali delle due superstar, ad un certo punto dei playoff si manifesteranno contro le squadre più forti di loro e ci ritroveremo qui a dire forse era pronosticabile. Non so come la pensiate voi.
Boh, cioè della serie ci sta, quello diciamo quello a cui stavo pensando io in questo momento è come reagiranno in queste seconde 40 partite regular season, cioè, di modo da, perché sai, questo discorso è giusto, però è anche vero che se arrivi terzo o secondo in regular season è il livello massimo oltre a cui non vai, poi diventa quasi giugno e quindi boh, un infortunio, cioè capito, la stagione certo, cambia.
Certo.
Non lo so, però questo è un discorso interessante ed è sostanzialmente il motivo per cui ne stiamo parlando, perché mi sembra, questa è una cosa che rigiro a voi, che si stia iniziando a ovest soprattutto, più che a est, ma credo cominceranno presto anche a est, ma soprattutto a ovest, nell'ultima settimana, 10 giorni, ho visto una squadra, ovvero sia i Clippers, che ho letto, si legge spesso, comunque io ho letto spesso che stanno avendo difficoltà, sono in difficoltà perché comunque nella metà campo offensiva non sono così fluidi, poi questo fatto di Leonard salta una partita, poi George si fa male, poi non gli sta aiutando, è vero. Però più che questo, secondo me, cioè che comunque può essere tranquillamente vero, anzi è vero, cioè i Clippers ancora non hanno proprio un'identità tecnica tattica molto ben definita, cioè ci sono delle grandissime individualità, sono una squadra che difende forte quando deve difendere forte,
però un po' ce lo aspettavamo, cioè dicevamo proprio probabilmente la cosa che manca a questa squadra, che si noterà soprattutto in questa stagione, è che manca effettivamente proprio il playmaking, la capacità di unire le varie fasi dell'attacco. Quindi
sono un po' tipo Philadelphia della Western Conference, no? Sono una squadra assemblata per fare playoff più che per la regular season.
Sì, peccato che questi vanno al contrario, quando le due stelle stanno insieme sono praticamente imbattibili, quelli altri esatto. Hanno qualche problema.
Esatto, ma quello mi faceva piacere a me, comunque si sta parlando di una squadra che ha vinto 7 delle ultime 10 partite, 5 delle ultime 6, ma in queste ultime 6 partite, ed è il motivo per cui lo sto dicendo, i Clippers ne hanno vinte 5 e sono le 5 in cui ha giocato Leonard, una l'ha saltata e hanno perso. Ma nelle 5 partite in cui ha giocato Leonard, 33 minuti, ovviamente sto parlando di Kawhi, 33 minuti in campo, 36 punti di media con 25 tiri dal campo. Rispetto alle medie stagionali, cioè rispetto a queste ultime 5 partite, in stagione sono meno di 27 punti e meno di 20 tiri dal campo. E quantomeno guardando l'altro giorno, guardavo la replica della partita contro New Orleans, mi dava proprio questa sensazione di un giocatore che non vuol perdere la partita, che va abbastanza in controtendenza con quella che è stata un po' la visione dei Clippers delle prime 30-35, perché i Clippers hanno preso la regular season finora veramente come un allenamento per poi i playoff. Mi sembra che questa situazione stia un po' cambiando, un po' perché i Lakers sembrano effettivamente imbattibili e quindi è molto probabile si prenderanno la prima seed, e un po' perché le altre squadre hanno accorciato il gap, e fra arrivare secondi, arrivare terzi, arrivare quarti, cioè se i Clippers arrivano quarti, il tabellone della Western Conference diventa davvero interessante, perché vorrebbe dire spostare Los Angeles dalla stessa parte, cioè. E mi sembra stiano giocando appunto per questo. Non so se voi pensate che i Clippers possono effettivamente rischiare di finire al quarto posto o addirittura fuori dal fattore campo al primo turno, però ecco, è una cosa secondo me da tenere d'occhio.
Io non so cosa tu abbia detto perché mi era andata via la luce, ma sono d'accordo.
Io non credo possano uscire dalle prime 4 a ovest, però io penso che faranno di tutto. Ecco, qua bisogna anche capire perché
se secondo me non escono dalle prime 2, non dalle prime 3.
Loro vogliono finire dal lato opposto ai Lakers, perché tutti stanno proprio pompando questa finale che si sogna da luglio. Praticamente tra...
Sì, infatti se i Clippers e i Sixers arrivano quarti o quinti, Adam Silver si butta alla finestra.
Tutti vogliono quelle due finali di conferenza da entrambe le parti. Quindi secondo me proveranno a dare la sgasata, anche perché praticamente proprio al completo non è che li abbiamo visti così spesso sti Clippers. Un po' come Toronto all'altra parte, pure qui abbiamo visto veramente degli scaglionamenti anche nelle rotazioni, un sacco di load management. Doc Rivers ne parla ogni sera praticamente di load management, quindi sarà molto interessante vedere la seconda metà di stagione dei Clippers, che però dal mio punto di vista, cioè, sono comunque una certezza di questa stagione, cioè
sì, una, no, tipo,
certo. Una squadra 30-13.
C'hanno il terzo miglior record, cioè dopo in questo momento.
30-13 col pilota automatico, con tutto il load management di cui abbiamo parlato, con gli infortuni, le rotazioni, i problemi in attacco, insomma, mi sembra una discreta garanzia di solidità.
Però sì, io sono d'accordo con quello che dice Nick sul fatto di sulla riflessione che faceva riguardo Kawhi Leonard, ma anche perché secondo me il punto rilevante è uno, cioè forse qui ad ovest ancora più che ad est, arrivare secondi ed arrivare dal terzo in avanti ti cambia la vita, nel senso che per quanto voglia bene ai Thunder, se arrivi secondo e becchi Thunder al primo punto è un conto. Se arrivi terzo e al momento del primo turno becchi i Rockets, ti cambia la vita. E poi, soprattutto, secondo me, a parte i Lakers che ormai vedono comunque allontanarsi e che comunque stanno dando dimostrazioni di forza incredibili, cioè in determinate serate, anche magari senza LeBron e Davis, danno dimostrazioni davvero di forza per me inaspettate. Collettiva. Esatto. C'è che da sotto cominciano a spingere, cioè è vero che hanno il terzo miglior record della Lega, ma Nuggets e Jets potenzialmente hanno il loro stesso record, perché stanno 29-13, adesso non so come siano i matchup tra le squadre, no? Però se stasera i Nuggets vincono, come penso vinceranno a Minneapolis, hanno lo stesso record dei Clippers, no? Quindi secondo me sentono anche la pressione da sotto. Detto ciò, non mi preoccupa troppo il fattore tecnico quanto di più il fattore fisico, cioè questi non sono mai sani tutti insieme, c'è sempre qualcuno che non sta bene, adesso è Paul George, poi c'è Harrell, Leonard, non lo so, cioè quello adesso lo stiamo dando un po' così per scontato, però non vorrei diventasse un po' una costante, ecco.
Io l'unica cosa molto brevemente, come dissi 4-5 puntate fa e continuo a crederlo, mi aspetto tra la fine di gennaio, l'inizio di febbraio, magari tutto febbraio invece che la fine di gennaio, un momento in cui i Clippers proprio fanno click e vincono tipo 17 partite su 20, 18 partite su 20.
Potrebbero anche non averne bisogno, tra l'altro.
Potrebbero non averne bisogno, però secondo me roster lo hanno nelle corde di fare
nelle corde, roba così. Sicuramente. Così come i Lakers avevano nelle corde questo inizio così forte, che non ci aspettavamo subito così preponderante, così rilevante proprio a livello di imposizione del dominio sulla conference.
Ce l'avevano nelle corde. No, vai, finisci.
No, cioè dico, ce l'avevano nelle corde per il talento, per le potenzialità espanse, non per quelle che vedevamo nel primo momento.
A proposito?
No, era una cazzata, volevo chiedere se qualcuno sapeva quando torna Davis, visto che ci avrei un fantabasket a vincere.
Ma sì, stanotte.
Ho letto
stanotte? Mm-hmm. Bella roba.
Che tra l'altro giocano a Boston, quindi sempre una grande classe. Tra
l'altro, Walker non ha mai vinto contro LeBron James, 0-28 di record.
Davvero?
Sì, sì.
È vero, ho detto anch'io, sì.
Dicevamo appunto, questo discorso dei Clippers è interessante, che sentono il... si può dire fiato sul collo, perché comunque, come diceva Ale, Denver e Utah sono mezza partita indietro, e secondo me Denver e Utah sono il motivo di interesse della Western Conference di queste 40 partite, perché hanno la possibilità di poter sparigliare il tabellone per davvero, perché alla fine, che ne so, Dallas, che sono stati comunque lassù abbastanza, sono una mina vagante, no? Cioè non è che ci si aspettavano così forti. Gli Houston Rockets magari stanno facendo un minimo più di fatica in questo momento. Denver e Utah, Denver non sono così tanto continui, però sono 29-13. Utah stanno andando fortissimo, possono avere la possibilità, sono due squadre che ci aspettavamo, credo piuttosto tutti, insomma, ad alto livello, ma adesso hanno veramente la possibilità di prendersi una seed importante. Non so voi come vedete queste 40 partite in cui stanno per entrare entrambe le squadre. Secondo me sono, cioè, dal mio modo di vedere, la stagione di Denver e la stagione di Utah deciderà, cioè le prossime 40 partite di Denver e Utah decideranno una buona fetta di questa stagione di NBA.
Io, per quanto riguarda Denver, tanto lo sapete perché mi sono espresso più volte in proposito, non sono un fan di Denver. La trovo una squadra solidissima, però per me resta una squadra da regular season. Cioè, io la vedo dura che Denver possa imporre i propri punti forti in post season tanto quanto li impone in regular season. È passato il flow di Jokic, il momentaccio di Jokic, però io continuo a vederli come una squadra che, per quel che mi riguarda, può anche arrivare seconda in regular season. Io più di un secondo turno non ce li vedo, non ce lo vedo questo nucleo.
Ale, Gigi. Non sono d'accordo, ma lo sapete, adesso sono sempre stato molto alto su Denver. La mia unica preoccupazione anche lì è sullo stato di forma fisica dei giocatori. Cioè, adesso Murray sembra si sia fatto non poco male l'altra sera, e infatti c'era Malone preoccupato, e Mills ha pagli anni che ha. Detto ciò, al completo questi secondo me sono una squadra che se la giocano contro qualsiasi squadra ad ovest. Nelle ultime partite secondo me hanno fatto nell'ultimo mese e mezzo, in realtà, perché già da metà novembre avevano fatto la striscia di 6 o 7 vittorie consecutive, e in più adesso hanno pescato sta variabile impazzita che secondo me è molto più rilevante di quanto non sembra al momento, che è Michael Porter Jr. Cioè, questo è un giocatore che, al netto del fatto che è un telepass dietro, cioè difensivamente è ancora ingiocabile, non può stare difficilmente in campo, e in attacco questo è un giocatore che, se vuole, ti vince la partita. Ha uno skill set che io difficilmente ho visto in maniera così completa ad un rookie, ma un rookie che non ha mai giocato al college. Cioè, questo l'ultima partita vera fatta al liceo, praticamente, prima di entrare in NBA, a me ha impressionato. Ma al netto di Michael Porter Jr., cioè, sono una squadra secondo me solidissima. Poi su Utah magari lascio dire Nick, però
sono una squadra e dovrebbe fare una trade.
Indubbiamente, ma anche solo per fattori economici. Cioè, io adesso non ho davanti, no, la situazione del salary di Denver, ma mi sa che tipo i Beasley e forse anche qualcun altro, cioè a fine anno li devi pagare, forse anche Torrey Craig.
No, a fine anno li perdi, perché non so. Oh,
esatto, cioè o li paghi o li perdi, quindi a sto punto non vedo perché davvero, posto che tutti non puoi pagarli, perché il cap è già quello che è. Non vedo davvero perché tenerli lì, ecco, per quanto comunque Malik Beasley poi l'altra sera gioca e fa 24 punti, non mi ricordo, adesso hanno messo Dozier e poi anche lui ha fatto 12 MVP. Punti, esatto, cioè infatti è... Sì, sulle rotazioni di Malone anche qua ci interrogheremo per lungo tempo, anche perché a volte non me le spiego perché... tutti i titolari fuori e tutti i panchinari, cioè difficilmente vedi abbinati qualche titolare con qualche panchino. Infatti mi sembra che tra i quintetti, adesso non ce l'ho di nuovo davanti, dovrei prenderlo, ma c'è il primo quintetto, il quintetto titolare di Denver, che ha differenziale positivo mi sembra di 12 punti, ma è tipo il primo, è tipo l'unico, uno dei due che abbia differenziale positivo tra i primi 5 quintetti di Utah. Perché gli altri hanno tutti differenziale positivo, differenziale Utah? Negativo di Denver, boia. Sto guardando la partita e quindi ogni tanto mi perdo. comunque
io più che una previsione sulle prossime 40 partite, io vi faccio un augurio, cioè che non che voglia male i Nuggets, anzi mi stanno molto simpatici, però dovessero arrivare i quarti e Lakers primi, un secondo turno così non è malissimo, occhio e croce, no. Secondo me, perché espone i limiti e anche la pigrizia dei giocatori cardine in entrambe le squadre, perché io voglio vedere per una serie intera Anthony Davis andare a prendere a 7 metri da canestro Jokic, a accoppiarsi subito, e voglio vedere dall'altra parte Jokic essere coadiuvato su tutti i possessi, perché sennò Davis fa una serie sopra i 40 punti di media. Sono cose molto interessanti. Denver ha tutti gli esterni da mandare contro LeBron James, eventualmente ne ha tanti da spendere. Dall'altra parte pure gli esterni di Los Angeles avrebbero proprio pane per i loro denti con le serie di Denver, cioè sarebbe una serie molto intrigante dal mio punto di vista.
Sì, le due semifinali che sogno anche io sono Denver Lakers, Clippers Utah, secondo me sarebbero due semifinali perfetto. Pazzesche, sì, anche io sono quelle che mi auguro.
Io su Denver c'ho una teoria che sto portando avanti da un po' di, cioè, alla quale sto pensando da qualche settimana, ovvero sia più di vedere cosa riesce a ottenere per diciamo gli spiccioli bassi, io sarei curioso di vedere, di testare il mercato per vedere quello che puoi riuscire a ottenere per, non lo so, Gary Harris, che è vero che è un fedelissimo di Malone, è vero è uno dei giocatori più utilizzati di quintetto, che difensivamente tuttora un giocatore imprescindibile. Il punto mio è questo: negli ultimi due anni l'efficienza offensiva di Gary Harris è completamente crollata, e non mi riesce di capire se è perché ha raggiunto un livello oltre il quale non riesce ad andare e da lì sta regredendo, oppure perché per altri motivi, non lo so, più possessi per Jokic, più possessi per Murray, più, non lo so, altre cose, si è un po' ridimensionato. Però Harris è un giocatore giovane, è un giocatore che sicuramente ha mercato, ed è un giocatore che per quanto guadagni tanti soldi ha comunque altri due anni di contratto, e magari un market tipo appunto, come dicevamo prima, di Indiana, sono quei tipo di giocatori che magari possano far gola. Avendo sotto Malik Beasley magari puoi provare a rifirmare a cifre molto più team friendly, diciamo così, potrebbe essere una visione. Io, il giocatore che ho in mente io ora, se poi può essere qualsiasi altro giocatore, però io stavo pensando a Iguodala, che era un giocatore che volevo menzionare perché volevo parlare brevemente, appunto volevamo parlare un attimo delle trade possibili, e penso che poi i giocatori attrarranno più interesse, no? Di Iguodala sarebbe un fit secondo me molto 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 interessante per Denver, che hanno i contratti per poterlo andare a prendere, e hanno anche secondo me quella, cioè dovrebbero avere quantomeno dal mio modo di vedere quella leggerezza di spirito, no? Quella leggerezza nel fare le cose, cioè Jokic e Murray sono sotto contratto per tanto tempo, l'organizzazione è giovane, ha esteso il general manager, che poi non è general manager, ma vabbè, il dirigente, cioè,
te
il dirigente,
siamo principale. Giovani, siamo belli, a questo punto possiamo provarci perché non è la nostra ultima occasione.
Sì, esatto, cioè della serie nessuno, io credo nessun general manager NBA scambierebbe Gary Harris per sei mesi di Iguodala,
ma poi
probabilmente non lo farei neanche io. Però dipende da quanto sei alto su Denver, e io potrei essere un ibrido fra Leo e Ale, cioè nel senso magari non sono così pessimista come Leo, neanche così ottimista come Ale, però effettivamente mi intrigano tanto anche a me. Una mossa del genere io la farei.
Ma tu dici che devi muovere Gary Harris per andarti a prendere Iguodala? Quando facevi quel discorso, posto che sono poco d'accordo sul fatto, cioè sono più scettico sul mercato di Harris. Questo è un giocatore che non ha mai fatto 82 partite, sono comunque 25 anni, mi sembra sia classe 94.
94,
quindi sono 26 anni, un sacco injury prone. Questo è un giocatore che l'anno scorso, non dico che sembrava finito, ma sembrava sulla via abbastanza del tramonto, non per ragioni anagrafiche, ma appunto per questioni fisiche. Però quando tu facevi quel discorso, che dico ok, ci può stare, pensavo più a un giocatore tipo Covington, che,
ah no, voglia, no,
che secondo me, dico, se devo muovere Gary Harris, sì, magari, dico, per Covington lo muovo, forse per Iguodala,
però capito, il punto mio è che Covington c'ha 3 anni di contratto, cioè è un giocatore, cioè assolutamente, se te credi che sia, cioè se te Denver credi sia Covington il giocatore che ti fa vincere, nessun tipo di problema. Il punto mio è che Iguodala è un giocatore di 6 mesi che ti dà un upgrade significativo in un ruolo in cui, da un punto di vista di matchup, cioè sostanzialmente tanto siamo lì, cioè Denver becca i Lakers al secondo turno e ti ritrovi 25 minuti di Torrey Craig tutta la serie.
Certo.
E non so quanto sia proprio sta cosa, a parte il fatto che non è neanche vero, sono un po' ingiusto perché secondo me ci giocherebbe Jeremy Grant, ma comunque ci potrebbe stare, conoscendo un po' le rotazioni a volte un po' incomprensibili di Malone. Cioè, secondo me Iguodala ti darebbe un upgrade da un punto di vista dei roster, toglierebbe un upgrade da un punto di vista dei roster alle dirette concorrenti, e, cioè nel senso, secondo me la small, allora Iguodala giocherebbe da 3, cioè, il 3 titolare di sta squadra l'anno prossimo è Michael Porter Jr., cioè della almeno non sia rotto, secondo me. Non lo so, ti darebbe, aprirebbe delle potenzialità, poi è un'idea mia, cioè sostanzialmente si sta ragionando di nulla, si potrebbe fare 20 nomi diversi, si potrebbe fare il nome Gallinari, si potrebbe fare il nome di, non lo so, cioè tutti i giocatori possibili che sono sul mercato, è semplicemente per dire che i Denver Nuggets secondo me sono un po' in quel punto, e questo penso sia opinione comune, in cui provare a incassare il giocatore e sono allo stesso pari di Toronto, la squadra che forse mi intriga di più in previsione di questa trade deadline. Questo, ecco, non so se ci sono altre squadre delle quali volete parlare o comunque dire potenziali trade, bla bla bla, se no, ecco, dal mio punto di vista direi che abbiamo detto più o meno tutto.
Sì, volevo dire, la squadra che ci aspettavamo veramente aggressiva sul mercato ha fatto una trade semidisperata per prendere Ariza.
No, Portland.
Praticamente si è giocata 2 scelte per portarsi Ariza al posto di Bazemore, perché il resto poi è contorno di fatto. Che secondo me è una mossa, sì, è un giocatore.
Va vista un po' come mossa.
È un giocatore valido, è un giocatore che ti dà delle caratteristiche di cui sicuramente avevi bisogno, però non sono così convinto che da solo Ariza.
Ma infatti la mia è che stanno dando su la stagione, cioè hanno detto risparmiamo 12 milioni di luxury, va bene, diamo via 2 scelte, nel senso che, cioè, Ariza non penso ci creda neanche lui che possa giocare ad alti livelli in NBA, non lo so, però sicuramente non dai via 2 scelte, magari mi sbaglio, ma per me stanno dando sulla stagione.
No, è interessante perché quello che ha detto Ale è sacrosanto, cioè della serie. Intanto dimezziamo la tassa di lusso, perché per una squadra che massimo arriva ottava, esatto, paghiamo il meno possibile. Quello mi incuriosisce a me è che non hanno ancora toccato né prime né giovani e hanno preso 2 giocatori, cioè si sono fatti dare altri 2 riempitivi. Boh, può essere la prima mossa che porta a qualcosa, può essere dateci 2 stronzi a casa del roster, risparmiamo un po' di soldi e vediamo se Lillard e McCallum ci fanno fare 2 partite di playoff in casa anche quest'anno.
Sì, cioè un tentativo disperato di provare a recuperarlo, se lo recuperi ti serve, se fai il miracolo che hai fatto con Melo, che comunque è anche un giocatore presentabile, c'è da dire, ultimamente, altrimenti Ariza l'anno prossimo ha garantiti, mi sembra, 1,2 milioni, qualcosa del genere, non ti pesa, e risparmi 12 milioni quest'anno, comunque più comprensibile della trade Crab, Jeff Teague.
Ecco, quella è l'altra trade, ma, cioè, sono successe delle cose di uno strano in questa settimana di NBA. Tra l'altro, visto che stiamo facendo anche un po' di servizio pubblico, ci dispiace per Chandler Parsons, che ha avuto un infortunio serio dovuto a un incidente di macchina che probabilmente chiuderà la sua carriera, che era già finita tifato da un bel po', però ci sarebbe più.
Lui non lo sapeva
da solo, anche perché cioè, adesso se ne parla come di una barzelletta, ma Parsons è stato un giocatore vero di NBA fino a quando, bravo, non ha preso quel contratto.
Sì, per un anno.
Per sei mesi, ma... esatto.
Sì. Per un anno.
Si è preso il contrattone e poi...
E arrivederci. Bene. Direi
che possiamo
salutare.
Non abbiamo approfondito Utah nel mischione perché ne hai parlato approfonditamente in due sedi, una su Ultimo Uomo, quindi possono leggere nel dettaglio cosa ne pensi, e due anche a voce, sei stato ospite di Passi, giusto?
Sì, poi mi giri l'Iban, ti mando i soldi per la pubblicità. Sì, no, va bene. Io sto continuando. Il motivo per cui su questo podcast, tanto diciamoci le cose come stanno, il motivo per cui su questo podcast non parliamo di Utah è molto semplice: è 3 settimane che Utah è in scaletta e lo può confermare Mapelli quando tornerà la prossima settimana. Ma non ne parliamo perché quando noi parliamo di una squadra solitamente la ammazziamo e quindi la teniamo buona lì, non diciamo nulla. I Jets hanno vinto 17 delle ultime 22 partite.
Sì, infatti stasera c'è Indiana Jets, quindi è scontato che
la miglior vincerà del programma del Marco
di una abbiamo parlato, dell'altra no, mi pare scontato dire che vinceranno i Jets.
Comunque,
e quindi adesso vincerà Indiana
la miglior partita della notte.
No, rinvia la partita. Comunque.
Giusto, nel Martin Luther King Day devi pensare a Martin Luther King, non alle partite, quindi le partite devono fare schifo.
Devono essere brutte, sì, mi ricordo quando si aspettava il Martin Luther King Day per vedere Gallinari e orari italiani, quando ho iniziato a seguire, diciamo, i primi anni di NBA, subito dopo che ho iniziato a seguire.
Tra l'altro Martin Luther King molto brutto, però mi sono dimenticato di una cosa, questa settimana sarà già una settimana molto importante per la regular season, perché domani sera mi sembra ci sia Clippers, Dallas, ci siano solo loro, una partita solo, perché sono l'unica due squadre che non giocano oggi, ed è la seconda partita, cioè quest'anno giocano 3 partite fra di loro, la prima l'ha vinta i Clippers, sicché se domani dovessero vincere i Clippers hanno il tiebreaker a favore contro Dallas, che probabilmente non vuol dire niente, però è una delle cose da hipster, i tiebreaker che almeno io personalmente controllo tutti gli anni assiduamente. E soprattutto questa settimana giocano 2 volte Denver contro Houston, e ne hanno già giocato 2 volte, hanno vinto 1 a testa, e quindi anche lì, anche quelle saranno 2 partite secondo me già molto indicative per il proseguimento della stagione.
Comunque, poi se va tutto come previsto, la prossima puntata potremo parlare dei primi minuti in NBA di Zion Williamson.
Vero, molto vero. Prossima settimana il capitolo 65 è, che spero verrà condotto da Alberto Mapelli, perché non può solamente andare a rubare i soldi dei contribuenti italiani per partecipare a festival della
giustificato, sta studiando la storia della musica leggera italiana per Sanremo.
No, veramente io sapevo che andava a Malpensa ad accogliere Moses.
Anche quello, ma quello è, diciamo, un hobby e la sua passione.
Comunque, banda alle ciance. Bene, direi che possiamo chiudere. Non so chi partire da salutare. Salutate tutte e tre insieme.
Ma se vuoi parti da me, perché io adesso corro subito a vedermi gli ultimi 10 minuti di Atalanta Spal, che Gasperini ne perde 2 in una settimana, e faccio partire fuori d'artificio.
Ed è Godopoli. Ciao Leonardo, vai a divertirti a vedere il ribaltone d'Atalanta.
Ciao a tutti.
Invece ciao, corro a vedere gli ultimi minuti di Atlanta Raptors, visto che è partita, anzi no, c'è prima Washington Detroit che è partita sul filo, e ci vediamo settimana prossima.
Stavo guardando prima, Atlanta mi sembrava fossero avanti addirittura.
Sono avanti di 8 a 3 minuti dal fine del terzo quarto.
Che
spettacolo. Perché abbiamo rotto anche i Raptors, evidentemente. Comunque, ci vediamo settimana prossima.
Io vorrei vedere gli ultimi minuti del Casanova di Fellini, che stanno andando in televisione per il centenario della nascita di uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Recuperate se potete, ciao a tutti.
Bene, ciao anche da sottoscritto. Ci sentiamo la settimana prossima.